La vita cristiana è un cammino. È un cammino che abbiamo iniziato quando Dio ci ha salvato ed è un cammino che finirà quando saremo eternamente benedetti alla presenza di Dio per tutta l'eternità. Questa vita è un cammino, è un pellegrinaggio verso l'eternità. Ed è un cammino di crescita, un cammino di santificazione, un cammino in cui assomigliamo sempre di più a Cristo, un passo alla volta. Abbiamo bisogno ancora di questa opera di santificazione nel nostro cuore, perché ancora c'è del peccato dentro di noi. Ma Dio, man mano, sta togliendo quel peccato che ancora c'è nel nostro cuore e ci sta rendendo sempre più simili a Cristo, sempre più conformi alla sua immagine. La vita cristiana è un cammino. Quello che fa la differenza è come camminiamo. Ci sono solo due modi in cui possiamo camminare e oggi vedremo quali sono questi due modi. Stiamo studiando l'Epistola ai Galati, siamo arrivati al capitolo 5, la seconda parte. In Galati Dio si usa di Paolo per trasmettere una verità fondamentale che sta alla base di tutta l'Epistola ed è la verità che la salvezza è solo per la fede in Cristo, non per le opere, non per meriti, solo per la fede in Cristo. Questa è nella prima parte dell'Epistola. Paolo fonda questo fondamento. Poi nella seconda parte costruisce sopra questo fondamento parlando di aspetti della vita cristiana. Parla di come dobbiamo vivere la vita cristiana alla luce del fatto che siamo salvati solo per la fede in Cristo. Se ricordate dallo scorso sermone, nella prima parte del capitolo 5, Paolo ha parlato molto della libertà che abbiamo in Cristo. Il fatto che siamo liberi dalla legge e dal peccato proprio perché siamo salvati per la fede in Cristo. Infatti in Galati 5,13, ve lo leggo, dice: «Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Soltanto non usate questa libertà per dare un'occasione alla carne, ma servite gli uni gli altri per mezzo dell'amore». In Cristo siamo liberi, ma non dobbiamo usare questa libertà per dare spazio alla carne. La libertà che abbiamo non è la libertà di vivere come vogliamo, dando spazio ai desideri della carne. La libertà che abbiamo è la libertà di vivere per la gloria di Dio in ogni campo della vita, di poter camminare in ubbidienza a Dio piuttosto di essere schiavi del peccato. Allora, qui c'è la domanda: come dobbiamo vivere in questa libertà? Come dobbiamo vivere la vita cristiana? Allora, con l'aiuto di Dio, oggi vedremo proprio la risposta a questa domanda. Abbiamo detto che la vita cristiana è un cammino, ma ci sono due modi di camminare. Possiamo camminare o secondo la carne o secondo lo spirito. Non ci sono vie di mezzo ed è fondamentale che capiamo in quale dei due modi stiamo camminando, perché questo determina la nostra eternità. Il primo modo di camminare è di camminare secondo la carne. La carne è quella parte di noi, è quella parte peccaminosa che c'è in ogni persona, compreso anche in noi che siamo veramente salvati, figli di Dio. È quella parte dentro di noi che non vuole umiliarsi ancora a Dio, che è attirata al peccato. Quindi camminare secondo la carne significa camminare seguendo i desideri peccaminosi del nostro cuore, seguire le sue passioni. Camminare secondo la carne significa pensare, agire, parlare in base a quello che la carne desidera. Questo è il primo modo di camminare. Un vero credente non cammina secondo la carne. Il secondo modo di camminare invece è di camminare secondo lo Spirito. Lo Spirito è lo Spirito Santo che che per mezzo dopo la, con la salvezza abbiamo ricevuto e abita in noi. È lo Spirito di Dio. Perciò camminare secondo lo Spirito significa camminare seguendo i desideri e le passioni dello Spirito di Dio che abita in noi. Mentre le passioni e i desideri della carne allontanano da Dio e portano alla perdizione, i desideri e le passioni dello Spirito ci avvicinano a Dio e portano all'eternità benedetta con Dio. Camminare secondo lo Spirito è quello che veramente soddisfa il nostro cuore, è quello che ci dà gioia ed è quello che ci porta ad avere una vita benedetta e ricolma delle benedizioni di Dio. Perciò ogni persona cammina o secondo la carne o secondo lo Spirito. Chi non ha Cristo certamente cammina secondo la carne, nel senso che vive in base a quello che il suo cuore peccaminoso desidera. Chi non ha Cristo vive secondo le passioni del cuore, seguendo quello che la carne vuole, cercando di trovare la soddisfazione del cuore in quello che la carne vuole, desidera. E chi cammina così, cammina nella via larga e spaziosa, che al momento è facile, sembra piacevole, ma che alla fine porta a un'eternità orribile di tormento eterno e separazione da Dio. Al contrario, invece, chi cammina secondo lo Spirito, chi ha Cristo, dovrebbe camminare, chi ha Cristo dovrebbe camminare secondo lo Spirito. E perciò, visto che cammina nella via di Dio, visto che cammina seguendo i desideri e le passioni dello Spirito di Dio che abita in lui, nella via che Dio ha preparato per lui, in ubbidienza a Dio, chi cammina così avrà una vita grandemente benedetta. E questa è la vita di un vero credente. È come dobbiamo camminare. Ma tristemente, la verità è che anche noi che siamo in Cristo, a volte cadiamo nel camminare secondo la carne temporaneamente. E questo ci porta tanto, tanto male. Camminare secondo la carne e camminare secondo lo Spirito sono due modi di camminare che sono opposti l'uno all'altro. Non possono coesistere, non possiamo camminare un po' in un modo e un po' nell'altro. I desideri della carne sono opposti ai desideri dello Spirito. E per questo è impossibile camminare sia in un modo e sia nell'altro. Allora, andando avanti a studiare Galati, nella seconda parte del capitolo 5, consideriamo proprio questo, il contrasto che c'è tra questi due modi di camminare. Seguite mentre leggo dal versetto 16. Ora, io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. La carne, infatti, ha desideri contrari allo Spirito, e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. E queste cose sono opposte l'una all'altra, così che voi non fate quello che vorreste. Camminare secondo lo Spirito, camminare secondo la carne sono opposte, sono due cose opposte l'una all'altra. All'inizio del versetto 16, Paolo dichiara che se camminiamo secondo lo Spirito, non adempiremo i desideri della carne. La carne ha sempre i suoi desideri malvagi, che vanno contro Dio e che portano lontano da Dio. Ma se camminiamo secondo lo Spirito, adempiendo i desideri dello Spirito, non adempiremo i desideri malvagi della carne. E poi Paolo spiega perché è così. E dice che la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Perciò, quando adempiamo i desideri dell'uno, non stiamo adempiendo i desideri dell'altro. Se camminiamo secondo lo Spirito, adempiamo i desideri dello Spirito e non adempiamo i desideri della carne. E di conseguenza, quando viviamo così, camminando secondo lo Spirito, non facciamo quello che vorremmo. Cioè, non facciamo quello che la nostra carne vorrebbe. La carne vorrebbe peccare. La carne vorrebbe camminare lontana da Dio, ma se noi camminiamo secondo lo Spirito, adempiendo i desideri dello Spirito, non adempiremo i desideri malvagi, peccaminosi della carne. E perciò quando camminiamo secondo lo Spirito, stiamo rinnegando noi stessi, stiamo rinnegando la nostra carne, la parte peccaminosa che c'è ancora nel nostro cuore. Poi nel versetto 18 Paolo va avanti e dichiara: ma se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. Un altro modo di descrivere camminare secondo lo Spirito è di essere condotti dallo Spirito. Infatti, quando ci umiliamo e camminiamo adempiendo i desideri dello Spirito, è lo Spirito di Dio che ci conduce. E quindi, come ha detto già nel versetto 17 Paolo, quando siamo condotti dallo Spirito, non facciamo quello che vorremmo nella nostra carne, perché siamo condotti dallo Spirito di Dio, che non ha nulla a che fare con la carne. E se ci pensate, se siamo condotti dallo Spirito di Dio, è per almeno due motivi. Il primo motivo per cui possiamo essere condotti dallo Spirito è perché siamo salvati per mezzo di Cristo. Infatti, è con la salvezza che abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio nel nostro cuore. E per poter essere condotti dallo Spirito, lo Spirito deve abitare nel cuore, quello è fondamentale. E il secondo motivo per cui possiamo essere condotti dallo Spirito Santo è perché stiamo camminando secondo lo Spirito, piuttosto che secondo la carne. È quando ascoltiamo lo Spirito, e perciò quando camminiamo adempiendo i suoi desideri, che allora siamo condotti dallo Spirito. Allora è chiaro che solo un vero figlio di Dio può essere condotto dallo Spirito. E chi è condotto dallo Spirito dimostra di avere frutto di vera salvezza. Chi è salvato vive camminando secondo lo Spirito. Non è più sotto la legge, perché è sotto la grazia ed è libero in Cristo. Il suo accesso a Dio, l'accesso a Dio per ciascuno di noi che è un figlio di Dio, è per mezzo di Cristo e non dipende più dai nostri meriti. Ogni vero credente in Cristo ha la capacità di camminare secondo lo Spirito. E ogni vero credente ha la potenza di Dio che opera in lui per dargli vittoria sulla propria carne. Questo è fondamentale che lo teniamo in mente. Però ciascuno di noi sa bene che ogni vero credente cade nel camminare temporaneamente secondo la carne. E dico temporaneamente perché non è un cammino che dura, che va avanti. Non è uno stile di vita. Se c'è uno stile di vita di camminare secondo la carne, allora non c'è vera salvezza. E vedremo questo. In Romani 8, Paolo dice: ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Quindi un vero credente non vive secondo la carne, non cammina così, ma possiamo cadere. A volte togliamo gli occhi da Cristo, non ci fortifichiamo in Cristo, non ci aggrappiamo alle sue promesse, ma piuttosto cominciamo a guardare alle tentazioni che ci sembrano desiderabili, ci sembrano piacevoli, e quando stacchiamo lo sguardo da Cristo, quello è proprio quando cominciamo a peccare dando spazio alla carne, quando cominciamo a vedere il peccato come piacevole e cadiamo. Ciascuno di noi ha avuto o ha ancora momenti in cui vive secondo la carne. Potrebbe essere decidere di guardare qualcosa che sai che non dovresti, oppure lasciare andare un rapporto in cui sai che dovresti impegnarti. Sai che dovresti lavorarci, ma è difficile e lasci andare. Vivere secondo la carne può essere scegliere di fare quello che è più piacevole sul momento invece che quello che è giusto. Può essere anche solo voler non pensare, voler spegnere il cervello. Questi sono solo alcuni esempi, alcuni modi, ce ne sono tantissimi, in cui possiamo dare spazio alla nostra carne. Ogni volta che diamo spazio alla carne, stiamo camminando secondo la carne. Quindi il peccato di camminare secondo la carne, è triste questo, ma è molto comune anche tra i veri credenti. Però non dobbiamo dire che è inevitabile, è normale, quindi è inevitabile che cadremo, perché non è così. Abbiamo la potenza di Dio in noi per poter scegliere come camminare. Però, seppure ci sono cadute, per ogni vero credente queste sono cadute. Ogni vero credente può cadere nel peccato di dare spazio alla carne, ma quando riconosce questo peccato, alza gli occhi a Dio, confessa il suo peccato, può ricevere il perdono, riceve il perdono e si rialza e continua a camminare secondo lo Spirito. Chi invece dice di essere credente, dice di essere un figlio di Dio, ma vive camminando secondo la carne, mostra con la sua vita che non è veramente un figlio di Dio. Cioè, chi non solo cade, ma chi ha uno stile di vita di camminare secondo la carne, non è un figlio di Dio. Il frutto della sua vita dimostra che non è un figlio di Dio. E chi vive così, se tu riconosci che questa è la tua vita, fermati, domandati su quale base credo di essere salvato. Su quale base dico che Gesù Cristo è il mio Signore e Salvatore, se poi non lo seguo come Signore. Camminare secondo la carne può dare una certa soddisfazione sul momento, una soddisfazione carnale, ma poi porta sempre risultati che non vogliamo. Infatti questo peccato allontana da Dio e perciò ci allontana dall'avere un cuore veramente soddisfatto, perché solo in Dio possiamo avere un cuore veramente soddisfatto. Ma cosa vuol dire camminare secondo la carne? In pratica? E nel resto del capitolo, andando avanti nei prossimi versetti, Paolo ci spiega, ci dà un elenco, una serie di esempi di quali sono le opere della carne. Perché vedendo quali sono le opere della carne, potremmo dire i frutti della carne, possiamo riconoscere se stiamo camminando secondo la carne. Però attenzione, fare anche solo una di queste opere è già camminare secondo la carne. Non serve adempierle tutte. Camminare in uno solo di questi campi che Paolo menziona è già camminare secondo la carne. Quindi seguite mentre leggo dal versetto 19 e consideriamo questo elenco. Ora, le opere della carne sono manifeste e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, gozzoviglie, e cose simili a queste, circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Questo è un elenco simbolico di opere della carne, ma la cosa che accomuna ciascuna di queste opere è che va contro i comandamenti di Dio, va contro Dio. Guardiamo questo elenco in senso generale, da un punto di vista più ampio. Notate che le opere della carne comprendono i peccati palesi, come l'adulterio, la dissolutezza, le gozzoviglie, ma comprendono anche i peccati più subdoli, la gelosia, le divisioni, l'invidia. Perciò le opere della carne non comprendono solo quelle che noi umanamente riconosciamo come i grandi peccati eclatanti, la grande carnalità, no, comprendono anche i peccati più umanamente più piccoli, che comunque sono gravi davanti a Dio, ma che sono più subdoli, più nascosti, quei peccati a cui siamo più facilmente abituati e non riconosciamo. Umanamente, e aggiungerei stoltamente, tendiamo a riconoscere certi peccati come grandi peccati, l'adulterio, grande peccato. Ma questo pensiero storto di vedere alcuni peccati come grandi peccati, questo pensiero storto ci ostacola dal riconoscere, quando anche noi stiamo camminando secondo la carne, in altri campi più subdoli. Per esempio, le opere della carne non comprendono solo l'adulterio, la fornicazione, comprendono anche la gelosia. Chi di voi non è caduto in questo peccato? Chi di voi non ha mai avuto gelosia? Allora consideriamo l'elenco che Paolo ci ha dato qua, più nel dettaglio, e prego che ciascuno di noi valuti la propria vita, per vedere se anche nella sua vita, se nella tua vita, c'è qualunque di queste opere. Rileggo la prima parte del versetto 19 e dice: ora le opere della carne sono manifeste e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza. Questi peccati riguardano i peccati sessuali. Sono certamente gli atti in sé, ma sono anche il cuore, riguardano anche il cuore. Ricordate in Matteo 5:28, quando Gesù dice che non solo chi commette l'atto dell'adulterio è un adultero, ma anche chi guarda una donna per desiderarla nel suo cuore. Perciò l'adulterio, ma anche la fornicazione, l'impurità, la dissolutezza, cioè i peccati sessuali in quella sfera, compiuti o che rimangono solo pensieri, sono tutte opere della carne. Chi cammina in questi peccati cammina secondo la carne. Poi Paolo menziona l'idolatria. L'idolatria è il peccato di avere un idolo al di fuori di Dio. Può essere una statua, ma molto più frequentemente è un idolo del cuore, che è nascosto nel cuore. A volte attacchiamo il cuore a qualcosa al di fuori di Dio, che non è Dio, e quella cosa diventa un idolo per noi. Gli idoli possono essere le cose materiali, possono essere anche le persone, possono essere anche dei desideri, il desiderio di avere meno problemi nella vita. L'idolatria è un'opera della carne. Poi Paolo menziona la magia, e questo è tutto quello che ha a che fare con le arti occulte e l'occultismo. È un peccato chi pratica queste cose, commette peccato, e anche chi trova piacere in queste cose. La magia fa molto parte di tantissimi film e tantissime forme di intrattenimento che ci sono oggi. Poi menziona inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie e omicidi. E qui arriviamo ai peccati che facilmente ci toccano, perché questi peccati riguardano i rapporti che abbiamo gli uni con gli altri. Dio ci comanda di amarci gli uni gli altri. Tutto quello che non viene dall'amore è un peccato ed è un'opera della carne. Per esempio, consideriamo l'inimicizia. L'inimicizia è il contrario di amicizia. Se hai inimicizia contro qualcuno, vuoi tenere quella persona a distanza. Le sei ostile, hai un'avversione contro qualcuno, Certamente ciascuno di noi conosce questo. L'inimicizia è una forma di odio, e spesso un odio subdolo, ed è un'opera della carne. E la stessa cosa vale anche per gli altri peccati che Paolo ha menzionato. Anche la gelosia, l'ira, le divisioni sono peccati che hanno a che fare con il non amare il nostro prossimo come noi stessi, come invece Dio ci comanda. E sono opere della carne. Poi Paolo elenca le ubriachezze, gozzoviglie e cose simili a queste. L'ubriachezza è intesa come l'ubriachezza dell'alcol, è il contrario di essere sobri e porta a non avere più controllo di se stessi. Ed è una porta che si apre su tutta una serie di altri peccati. È anche poco alcol ci influisce. Le gozzoviglie invece è un termine che si usa per indicare le baldorie, in cui si beve, si mangia senza misura, che possono andare avanti fino a tardi di notte, in cui non c'è contegno ma si dà proprio libero sfogo alla carne, alle passioni della carne. Le gozzoviglie sono proprio il contrario di avere autocontrollo, di avere ordine, di avere sobrietà, come invece Dio ci comanda di avere. Anche le gozzoviglie sono un'opera della carne. E dopo aver fatto tutto questo elenco, Paolo conclude questi versetti e dichiara cosa sta davanti a chi vive così. E dice: circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Le opere della carne sono tante, sono di tipo diverso, possono essere più o meno palesi. Umanamente ci sono opere della carne che ci fanno indignare e altre che invece, perché ci siamo più abituati, ci sembrano meno gravi. Ma la cosa che accomuna tutte queste opere è che queste opere portano tutte in un'unica direzione, ad un unico risultato terribile. Chi fa queste cose non erediterà il regno di Dio. Ereditare il regno di Dio è un altro modo per descrivere la salvezza. Quindi, dicendo questo, sta dicendo che chi fa queste opere non è salvato, subirà il tormento eterno, la separazione eterna da Dio. Chi fa queste cose non perché cade nel dare spazio alla carne e poi si ravvede e torna a camminare secondo lo Spirito, ma perché vive così e cammina così come stile di vita, non può dire di essere un figlio di Dio e ha davanti a sé il tormento eterno. Perciò se tu dici di essere salvato, ma riconosci le opere della carne nella tua vita e riconosci di avere i frutti, di camminare secondo la carne nella tua vita, non dare per scontato che sei veramente salvato, perché non hai la certezza. Piuttosto fermati, riconosci il tuo peccato, umiliati davanti a Dio e corri a Dio per ricevere il perdono in Cristo. Lascia il tuo peccato, perché ti sta portando a un'eternità di tormento. Se riconosci le opere della carne nella tua vita, non disperarti. Quella non è la soluzione. Piuttosto umiliati e corri a Dio per ricevere il perdono. Perché c'è perdono, c'è ancora tempo per essere perdonati per mezzo di Cristo. Finora abbiamo visto cosa vuol dire camminare secondo la carne, quali sono le opere della carne. In realtà il camminare secondo la carne è il motivo per cui c'è così tanto male che riempie il mondo. Ma a questo punto Paolo ci mostra il contrasto che c'è tra le opere della carne e il frutto dello Spirito, tra camminare secondo la carne e camminare secondo lo Spirito. Notate il fortissimo contrasto che c'è tra questi due modi di camminare. E leggo dal versetto 19. Ora, le opere della carne sono manifeste e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sete, invidie, omicidi, ubriachezze, gozzoviglie e cose simili a queste, circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Contro tali cose non vi è legge. Avete notato questo fortissimo contrasto tra le opere della carne e il frutto dello Spirito? Il frutto dello Spirito è tutto il contrario delle opere della carne. Le opere della carne sono le opere delle tenebre, mentre il frutto dello Spirito è tutto ciò che c'è di meraviglioso e che possiamo godere stando in comunione con Dio. Allora consideriamo ciascuno dei frutti dello Spirito e notate che i primi tre, amore, gioia e pace, riguardano il nostro cuore, poi i secondi tre, pazienza, gentilezza e bontà, riguardano i nostri rapporti con gli altri, e gli ultimi tre, fede, mansuetudine e autocontrollo, riguardano il nostro cammino, quello che riguarda il nostro cuore, i nostri rapporti e il nostro cammino. Ma il frutto dello Spirito è amore. Il primo frutto che Paolo menziona è l'amore. Chi cammina secondo lo Spirito avrà un cuore pieno di amore per Dio e pieno di amore gli uni per gli altri, per il suo prossimo. Chi cammina secondo lo Spirito ama Dio e ama gli altri intorno a sé. Allora certamente nessuno è arrivato ad amare perfettamente, né Dio né tantomeno gli altri intorno a noi. Però se camminiamo nello Spirito avremo amore e cresceremo nell'amore sempre di più. E quanto è meravigliosa una vita piena di amore. Poi il secondo frutto che Paolo menziona è la gioia. La gioia insieme alla pace è la cosa che il nostro cuore desidera più di tutto. Camminare secondo lo Spirito produce in noi gioia profonda, una gioia stabile, una gioia che non ha nulla a che fare con la felicità del mondo. La felicità del mondo c'è adesso e poi sparisce subito appena le circostanze cambiano. La gioia che è il frutto dello Spirito invece è una gioia stabile, profonda e radicata, che non cambia con le circostanze. E perciò è una gioia che non possiamo perdere finché teniamo gli occhi su Cristo. Il terzo punto che Paolo menziona è la pace. Questa non è la pace con Dio che abbiamo attraverso Cristo nella salvezza, che ogni credente ha. Questa è la pace di Dio, quella pace nel cuore, quel senso di tranquillità profonda, al posto di avere un cuore turbato. Avere pace è strettamente legato ad avere fede nella vita cristiana, fede nella potenza di Dio, confidando in Dio che Lui è potente da operare e confidando anche nel suo cuore, nel fatto che Lui gestisce ogni cosa per il nostro bene, perché ci ama. La vera pace nel cuore è una cosa meravigliosa, ma possiamo averla solo quando camminiamo secondo lo Spirito, guardando a Cristo. Un altro frutto dello Spirito, la pazienza. La pazienza è legata alla pace, descrive un atteggiamento di perseveranza, di sopportare una prova, oppure le circostanze della vita, avendo pace nel cuore, avendo costanza nel cammino, non agitandoci, ma piuttosto reagendo con autocontrollo. Avere pazienza riguarda soprattutto le situazioni che ai nostri occhi ci sembrano ingiuste. Può essere una prova che ci arriva e non capiamo perché. Oppure possono essere persone che ci fanno del male. o possono essere ingiustizie. Chi ha la vera pazienza, che è il frutto dello Spirito, rimane calmo in tutte queste circostanze e guarda a Dio. Il frutto dello Spirito comprende anche gentilezza e bontà. E questo riguarda come è il nostro cuore nei confronti del nostro prossimo. In realtà, chi vive avendo gentilezza e bontà nei confronti degli altri rispecchia il cuore di Dio, perché Dio ha questo cuore verso di noi. Dio usa grandissima gentilezza e bontà verso ciascuno dei suoi figli, e perciò anche noi dobbiamo avere lo stesso cuore verso gli altri. Un altro frutto dello Spirito che è fondamentale è la fede. Questa non è la fede in Cristo per la salvezza, ma è la fede quotidiana, la fede di fidarci di Dio giorno per giorno in ogni passo del cammino. Avere fede in Dio significa abbandonarci nelle sue braccia, fidarci di Lui completamente. Vuol dire aggrapparci al cuore di Dio, aggrapparci alle promesse di Dio, sapendo che Lui è fedele e Lui le manterrà. E certamente deve venire da noi il fatto di fidarci di Dio, ma la fede è anche un frutto dello Spirito che sarà presente in noi quando camminiamo secondo lo Spirito. Un altro frutto dello Spirito, la mansuetudine. Avere mansuetudine significa accettare con vera pace qualsiasi cosa che Dio permette e manda nella nostra vita. Chi è mansueto accetta tutto quello che Dio manda, ma lo accetta non a malincuore, ma avendo fede in Dio, avendo pace nel cuore, sapendo che Dio è sovrano e che Dio gestisce ogni cosa per il nostro bene. E perciò chi vive così, chi ha questa fede, ha un cuore tranquillo, che si riposa in Dio. La mansuetudine anche è una grandissima protezione dal cadere in altri peccati, perché avere mansuetudine chiude le porte ai pensieri falsi, malvagi che Satana manda nella nostra mente. Un altro modo di descrivere la mansuetudine è di guardare a Dio nelle prove e nelle situazioni. L'ultimo frutto dello Spirito che Paolo menziona è l'autocontrollo. L'autocontrollo è quella capacità di frenare le reazioni peccaminose gli istinti carnali che ancora abbiamo dentro di noi, che a volte vengono fuori, vogliono venire fuori. L'autocontrollo è quella capacità di domare la nostra anima, di tenerla sotto controllo, un po' come le briglie domano la forza di un cavallo, l'energia di un cavallo. E l'autocontrollo è una qualità fondamentale per avere una vita benedetta e con pace. Infatti, chi non ha autocontrollo ha una vita miserabile, si tira addosso una grande quantità di problemi e di dolori anche. Dopo averci dato tutto questo elenco dei frutti dello Spirito, Paolo aggiunge una verità che è meravigliosa. Seguite mentre leggo il versetto 23. E lui dice: contro tali cose, contro il frutto dello Spirito, non vi è legge. Pensate alla differenza con le opere della carne. Vi è legge contro le opere della carne. Tutte le opere della carne sono peccati che vanno contro Dio. E chi fa le opere della carne è sotto, chi cammina secondo la carne è sotto la condanna della legge. Ma con il frutto dello Spirito non c'è legge. Ogni aspetto del frutto dello Spirito è meraviglioso, è prezioso, e più ne abbiamo e meglio è. Più abbondiamo nel frutto dello Spirito e più saremo benedetti e più daremo gloria a Dio con la nostra vita. E quanto è meravigliosa una vita che è ripiena del frutto dello Spirito. Non possiamo produrre noi il frutto dello Spirito. È un frutto che viene da Dio quando camminiamo per fede, umilmente e in santità. Allora camminiamo così, camminiamo guardando Dio in fede, con umiltà, in santità, e avremo una vita ripiena del frutto dello Spirito. Quindi abbiamo visto cosa vuol dire camminare secondo la carne, quali sono le opere della carne e qual è il risultato, a cosa porta. Abbiamo visto cosa vuol dire camminare secondo lo Spirito, il frutto dello Spirito e a cosa porta. Nei prossimi versetti Paolo un po' conclude questo discorso spiegando che chi è di Cristo e vive per lo Spirito cammina anche per lo Spirito. Leggo del 24. Ora, quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Se uno è di Cristo, ha crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. E questo per due motivi. Primo, perché per chi è in Cristo vale quello che abbiamo già visto in Galati 2:20, quando Paolo dice: io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Perciò se mettiamo insieme le due cose, chi è di Cristo è una nuova creatura. Il vecchio uomo, con tutti i suoi peccati, è stato crocifisso con Cristo. Ora è una nuova creatura. E la carne non domina più su quella nuova creatura. Piuttosto è Cristo che domina su quella creatura, Cristo che vive in lui. Il secondo motivo per cui chi è di Cristo ha crocifisso la carne è perché chi è di Cristo non vive secondo la carne. Chi è un vero figlio di Dio non cammina secondo la carne, piuttosto combatte la carne e le sue passioni e concupiscenze. E in questo senso Paolo nel versetto 25 afferma: se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Vivere per lo Spirito è un altro modo di descrivere la salvezza. Chi dice di vivere per lo Spirito, oppure di essere di Cristo, cammina anche per lo Spirito. Questa è una prova che uno è veramente un figlio di Dio, come dice di essere. Invece, chi dice di essere di Cristo, ma cammina secondo la carne, non dimostra un chiaro frutto di essere salvato. Però non dobbiamo sbagliare e confondere questo con una salvezza per opere. Perché in Galati abbiamo visto molto chiaramente che la salvezza è solo per mezzo di Cristo, per la fede, e non per le opere. Dall'altro lato però, la vera salvezza produce sempre frutto. Il frutto dello Spirito, che indica che lo Spirito di Dio abita in quella persona. Ed è fondamentale che ci sia questo frutto. Un campo in cui è fondamentale che camminiamo secondo lo Spirito sono i rapporti gli uni con gli altri. I rapporti gli uni con gli altri fanno parte, una grande parte della nostra vita. E questo è un campo in cui è molto facile non camminare secondo lo Spirito. Paolo ci dà un esempio pratico di cosa vuol dire camminare secondo lo Spirito nei rapporti gli uni con gli altri. Questo è nel versetto 26. E dice: non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Un modo tra i più comuni di camminare secondo la carne nei rapporti è quando abbiamo orgoglio. Quando abbiamo orgoglio nel nostro cuore. L'orgoglio è un peccato che si manifesta in tante forme diverse. Un modo in cui si manifesta è sotto la forma di avere vanagloria, cioè cercando di essere notati, di essere visti, apprezzati dagli altri, di essere innalzati. Oppure un altro modo di avere orgoglio è quando vogliamo avere ragione, quando vogliamo vincere una discussione. Un altro modo ancora è quando abbiamo invidia gli uni per gli altri. In tutte le sue forme, l'orgoglio distrugge i rapporti, li rovina e ci ostacola dall'amare veramente. Quando camminiamo secondo la carne, anziché secondo lo spirito, porta tanto male a noi e anche agli altri intorno a noi. Il peccato rovina, ci ostacola dall'avere le benedizioni di Dio. Sul momento sembra piacevole, ma poi porta sempre risultati che non vogliamo. Quanto sono importanti e fondamentali le verità di questa parte di questo capitolo. Se ricordate, i Galati volevano cercare di essere la sicurezza della loro salvezza osservando la legge giudaica. Volevano rendere sicura la salvezza adempiendo agli ordinamenti della legge giudaica. Ma è impossibile arrivare a Dio. È impossibile ottenere, è impossibile mantenere la salvezza per le opere della legge. La salvezza è per fede, è solo per fede. Però chi è veramente salvato avrà un cammino secondo lo Spirito, camminando secondo lo Spirito, proprio come abbiamo visto oggi. La vita di un vero credente è una vita di camminare secondo lo Spirito e non secondo la carne. È una vita di camminare guardando Dio e vivendo in obbedienza a Dio in ogni campo della vita, per la sua gloria. Chi cammina secondo la carne dimostra di non avere la salvezza, dimostra di non avere lo Spirito di Dio in lui. Chi cammina invece secondo lo Spirito dimostra che lo Spirito di Dio è in lui, che Dio ha fatto un'opera di salvezza in lui e perciò dimostra che davanti a sé ha un'eternità di benedizione alla presenza di Dio. C'è abbondanza, abbondanza di gioia e di pace per chi cammina nelle vie di Dio secondo lo Spirito. Allora, fratelli, camminiamo secondo lo Spirito. Camminiamo secondo lo Spirito. Diciamo no alla carne ogni volta che alza la testa. Combattiamo la nostra carne con la potenza di Dio che opera in noi. E avremo una vita benedetta, estremamente benedetta. Preghiamo. Padre, voglio ringraziarti per la tua parola, voglio ringraziarti per come tu parli ai nostri cuori, ci esorti, ci sproni, come in questo capitolo di Galati, ci sproni a valutare la nostra vita, a vedere come stiamo camminando. Padre, voglio pregarti che ciascuno qua che mi ascolta, che è un vero figlio di Dio, ma che sta camminando nella carne, in qualche campo della vita, colpisci il cuore, tocca l'anima, Padre, affinché si ravveda e torni a te. Ti prego che chi dice di essere un figlio di Dio, ma cammina secondo la carne e non ha frutto di vera salvezza, che sia colpito, che i suoi occhi si aprano. Padre, tocca il cuore e mostra la vera condizione del cuore. E per ciascuno, Padre, che sta invece camminando secondo lo Spirito, incoraggia il cuore, Padre, ad andare avanti nel cammino, affinché i frutti dello Spirito abbondino nella vita di chi cammina così. Padre, grazie che abbiamo la possibilità di godere le tue benedizioni, avendo davanti l'eternità nella tua presenza, solo per la tua grazia, Padre, e solo per mezzo di Cristo. Ti ringraziamo per questo, Padre. E ti preghiamo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.